www.edigio.it e la storia continua.
Il viaggio di Ulisse.
A voi ha rubato il luogo di Milano.
Il viaggio di Ulisse. Se avventuroso in morte come lo fu in vita, l'eroe Ulisse, fatto ombra, vagabonda adesso come allora nel mondo, si sarà probabilmente sorpreso di trovare il suo nome affisso in grande su tutte le cantonate. Sorpreso e, diciamolo pure, anche compiaciuto, perché doveva pesare a lui, un po' esibizionista, di vedersi ormai definitivamente confinato nei libri dei dotti e dei testi scolastici. E se anche appare tra il cartellone di una marca di calze e quello di una saponetta, beh, pazienza. Ormai americanizzato anche lui, da quando, incarnandosi in Kirk Douglas, ha preso la taglia di un sergente e i modi di un cronista di Broadway. Egli si sarà filosoficamente ripetuto nel noto adagio. Non importa come parlano di te, purché ne parlino. Si può dire ogni male del cinema, ma non neghiamo che in certi casi, coi suoi spicci, sguaiati e brutali modi pubblicitari, esso può servire a dare anche a nomi illustri e rispettabili un rilancio di interesse popolare, che coi loro soli meriti non sarebbero mai riusciti ad ottenere. Ed ecco che, in grazia di un film che non ha più nulla della sua monumentale poesia e che anzi per gran parte ne sfigura e tradisce lo spirito, Omero, soggettista, si trova improvvisamente davanti a una nuova e insospettata carriera e il suo scaltro e imbattibile eroe si prepara attraverso la serie interminabile delle programmazioni e delle visioni ad affascinare col suo nome milioni di umili spettatori, i quali forse sarebbero morti senz'altro senza conoscerne il puro suono. L'Odissea è una grande favola marittima, la più antica avventura marinara del mondo, avventura naturalmente e mediterranea. Ulisse è il prototipo del marinaio mediterraneo e meridionale. Che cos'è la conclusione del suo ritorno? La carneficina dei proci, se non il travestimento su scala epica e quindi sovraumana di quel comune, quasi quotidiano dramma di gelosia di ogni porto mediterraneo? La storia del marinaio che, tornando improvvisamente e inaspettatamente a casa, sorprende il rivale che gli insidia la donna e nella rissa che ne segue gli pianta un coltellaccio nel cuore? Era dunque un grande soggetto, un autentico modello di intreccio popolare. Esso risponde a tutti i requisiti del racconto di viaggio e di avventura, cioè proprio quel tipo di racconto che ha sempre appassionato tutti, grandi e piccini. È la storia del marinaio errante che, spalestrato dal caso avverso e dalla furia degli elementi, vede nuovi popoli e nuove terre, sinché, superando privazioni e pericoli con decisione e pazienza, riesce a tornare alla fine a casa e al paese natio. In questo Ulisse era stato preceduto da altri marinai, dai marinai egiziani, dai marinai tirreni, etruschi e fenici, che avevano esplorato tutto il Mediterraneo orientale. Anzi, si erano avventurati più oltre, sino all'Atlantico. Precede, a sua volta, tutta l'infinita schiera degli altri navigatori, i navigatori greci, le flotte di Alessandro che risalirono fino all'India e forse più in là ancora, e se dobbiamo interpretare così la testimonianza di quei vasi greci che furono ritrovati anni fa interrati in una caverna nel fondo tenebroso della giungla malese. E precede i marinai delle repubbliche medievali, gli amalfitani, i genovesi, i veneziani, i catalani, e via via si congiunge alla grande famiglia colombiana degli esploratori che tra il 500 e l'800 completano la carta del globo. In questo senso l'Odissea non è soltanto un racconto, ma una relazione di viaggio travestita di favola, una versione romanzata di quegli antichi giri e stadiasmi di cui il primo è l'esemplare. Il periplo di Annone, e che sotto forme diverse, accrescendosi man mano dalle nuove osservazioni e delle nuove scoperte, si riprodurrà nella serie infinita dei Portulani, dei Miroir de Mer olandesi e delle istruzioni nautiche francesi, nei Pilot britannici. L'Odissea è dunque, nei canti centrali, il giornale di bordo di Ulisse, con Ulisse e il nuovo mondo acheo, che spezzato con la guerra di Troia, il monopolio degli antichi tassalocrati, i regni dominatori del Mediterraneo e delle isole, che espandendosi sulle rovine dell'antica civiltà minoica, prende per la prima volta conoscenza e possesso dell'intero bacino mediterraneo. È dunque l'eco di una grande esperienza collettiva, di un irresistibile moto storico che doveva preparare la colonizzazione ellenica del mare di Ponente. È il primo viaggio di circumnavigazione del Mediterraneo e non importa se la fantasia dei vecchi, alimentata dalla superstizione popolare, sfondando il tempo e la distanza, ha deviato l'itinerario nel meraviglioso. Però l'itinerario esiste. Esiste talmente che attraverso il velo della favola ancora si intravedono vaghi e astrazi, proprio come attraverso il nembo del navigatore può scorgere tra i tratti del profilo di una costa lontana i punti di riferimento di una così trasparente realtà che si è tentati di ripercorrerlo. In tanti ci si sono fin dall'antico provati, a cominciare dal popolino stesso, il quale ha spontaneamente tentato di fissare qua e là nella sua ingenua toponomastica, ad esempio gli scogli di Ulisse e le grotte di Circe, le tappe del viaggio. Ma soprattutto nei tempi moderni, con lo sviluppo delle scienze filologiche e archeologiche, si sono moltiplicate da parte dei dotti i tentativi di identificare le varie località dell'Odissea. Come logico, le prime ricerche si accanirono subito su Itaca, patria di Ulisse e tappa conclusiva del suo viaggio. Ma come pretendere indicazione più chiara di così? Specialmente dopo le impressionanti illuminazioni uscite dagli scavi del Schielman a Iglio. Nessuno dubitò che il suolo della piccola isola avesse presto dischiuso la documentazione materiale del mitico regno. Lo stesso Schielman ci si provò identificando certi resti di antiche fortificazioni greche sull'Aetos, che passano ancora come la cittadella di Ulisse, quali resti del palazzo reale. Ma purtroppo, a parte che secondo la descrizione omerica la città avrebbe dovuto essere più vicina al mare, esami più approfonditi stabilirono che quei resti potevano risalire al massimo all'VIII secolo. Nemmeno l'ipotesi di vedere nella capitale i Tachi o Vati, il porto dove Ulisse approdò, per via di quei due scogli prominenti che tengono fuori le onde spinte dalla tempesta. Resse perché si assodò che non esiste mai un abitato prima del 1500. Questi infortuni archeologici suggerirono a uno studioso, il Nilsson, un'intuizione geniale, e cioè che Ulisse, marinaio, fosse originariamente tutt'altra cosa del re guerriero che aveva partecipato alla guerra di Troia. L'Ulisse marinaio sarebbe stato un personaggio puramente inventato e romanzesco che soltanto in un secondo tempo si sarebbe fuso nella tradizione epica con l'Ulisse storico e guerriero. Confesso che a me personalmente la cosa va, perché mi spiego come l'Ulisse dell'Odissea mi sia infinitamente più simpatico dell'Ulisse dell'Iliade. Fuori dell'Odissea, Ulisse è un uomo perfido, sleale e senza scrupoli, talora è odioso. Il marinaio Ulisse non ha nulla di questo complesso da politicante machiavellico. È sì un uomo pieno di risorse e astutissimo, però se ne vale solamente per trarsi fuori dai frangenti difficili, come ad esempio con Polifemo. È un eroe umano e simpatico, tutto un diverso tipo da quello dell'altro. Allora ecco che se Ulisse è un'invenzione, una specie di rappresentante romanzesco e collettivo della marineria mediterranea, non c'è più nessun motivo di preoccuparsi, anche se, anche esplorando in lungo e in largo la vera Itaca con la vanga e col livello, non saltano fuori le prove positive della sua esistenza e del suo mondo. Queste terre mediterranee si presentano un po' tutte nell'Odissea come profili marittimi, appunto come appaiono all'occhio del marinaio che le ha viste e le contorna. Spesso un gruppo di isole è addirittura sinteticamente ridotto a una sola isola, per esempio le Eolie. Insomma, non bisogna in queste identificazioni omeriche spingersi troppo avanti, ma lasciare un margine al capriccio e all'improvvisazione della fantasia. Bisogna condensare questi paesaggi quasi attraverso un'operazione di montaggio, fissandoli sulle loro caratteristiche essenziali. Se noi vediamo Itaca con questo spirito, come campione di un certo tipo di isola mediterranea, piccola, scogliosa e scoscesa, e perciò non fatta per cavalli ma solo per asini e muli, con grembi di verdeggianti piani subito serrati da monti selvaggi, non c'è nessuna ragione di spostarla a far dire al poeta una cosa che non voleva dire. Verso questa isoletta, abitata da un popolo frugale di pastori e di marinai, per anni e anni interi si volge l'incessante nostalgia di Ulisse, condannato a vagare come una specie di ebreo errante, per l'accanimento del dio Posidone che gliel'ha giurata. Caduta Troia e finiti gli sgavazzamenti della vittoria, anche Ulisse era partito come altri re, ma non aveva subito messo la prora verso ponente come sarebbe stato naturale. Si era diretto a nord, verso quella che è adesso la costa della Bulgaria, al paese dei Ciconi. Non è a dire il vero un normale scalo di navigazione. È un'azione che ha tutti i caratteri di incursione armata del colpo di mano dei commandos. Mai più vedremo nell'Odissea un simile sbarco offensivo con sacco regolare dell'abitato, ammazzamenti, divisione del bottino e delle donne, eccetera. È l'ultimo atto di guerra di Ulisse, forse un'azione punitiva, un conto in sospeso dell'assedio, e potremmo vedervi il punto di sutura dei due personaggi, dove muore Ulisse guerriero e nasce l'Ulisse marinaio. Il raid non va brillantemente. Il giorno dopo i barbari traci tornano in forze e a malapena Ulisse e i suoi uomini si imbarcano lasciando molti morti sul terreno. E qui comincia propriamente il viaggio, la favolosa crociera mediterranea di Ulisse.